must have made him look up before he really sees the sky. How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
E sono le 2:03, quasi le 2:03 qui su Radio Spazio Ivrea, il canale didattico, e io do il buon pomeriggio e il benvenuto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori qui collegati in diretta in questa trasmissione speciale. Oggi è il 22 aprile, ma ci dedichiamo al 25 aprile, festa imminente della liberazione, e questo sarà un'occasione, due ore per stare assieme, per riflettere sul 25 aprile, una trasmissione questa densa di buoni propositi, perché i contenuti sono davvero tanti. Pensate, avremo una intervista a una staffetta partigiana proprio qui mandata in onda in diretta, e poi il collegamento telefonico con il presidente dell'ANPI di Ivrea, e poi musica e anche letteratura e riflessioni insieme. Sappiate che sono in studio, ma possiamo raccogliere tutti i vostri interventi, le vostre domande, le vostre riflessioni. Basta scrivere tramite WhatsApp al numero della radio, che è il 344-01-32730. Ve lo ripeto, il 344-01-32730, perché in fondo dovrà essere una trasmissione il più possibile, come dire, dialettica, nel senso fondata sul dialogo e sulla riflessione collettiva. Una trasmissione che spero di riuscire a portare a termine in due ore. Se non sarà così, se dovrò fare dei tagli, non vi preoccupate, perché le parti migliori sicuramente le ascolteremo e le ascolteremo insieme. Innanzitutto ho pensato sia necessario fare un breve quadro storico. Ovviamente questa puntata non è soltanto tanto una puntata di storia, perché ci occuperemo anche di letteratura, di testimonianze orali, ma è importante definire, no, il quadro di riferimento. Immagino che molti di voi, essendo di terza media, già lo hanno fatto in classe, quindi vi prego di non annoiarvi troppo. Io mi impegno a essere il più breve possibile, però c'è la possibilità che anche altri ragazzi della scuola media Arduino e di altre scuole, nel caso già li salutiamo, siano qui in ascolto e non abbiano mai sentito parlare di questa pagina di storia, e quindi vorrei darvi due note introduttive. Allora, innanzitutto partiamo un po' da lontano, partiamo dal 1922, un anno in cui, forse già molti di voi lo sanno, si instaurò, prese il potere il fascismo, cioè una forma di dittatura. Che cosa significa dittatura? Significa che per 20 anni, no, dal 1922 al 1943, nel nostro paese, in Italia, era al governo un partito unico, non si poteva votare. Chi si opponeva a questa dittatura finiva al confino, cioè in esilio, in luoghi lontani dove non poteva, dove era impossibile agire, no, politicamente, oppure, come nel caso di Matteotti e tanti altri, poteva anche essere ucciso dallo stesso potere dittatoriale. E poi durante questi 20 anni il fascismo italiano, no, governato da Mussolini, diretto da Mussolini, strinse anche un patto politico di alleanza con la Germania nazista, e in Italia nel 1938 furono promulgate le leggi razziali che discriminavano anche gli ebrei. Dunque davvero un ventennio oscuro per il nostro paese, un ventennio che poi si è concluso con la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, no? Seconda Guerra Mondiale che inizia nel 1939, l'Italia ovviamente è alleata della Germania nazista, temporeggia l'Italia, prima di entrare in guerra, quando ormai le sorti della guerra se ne hanno decise e la Germania ha davvero ormai conquistato mezza Europa, l'Italia entra in guerra a fianco della Germania, ma lentamente cambiano i destini della guerra e nel luglio del 43 sbarcano in Sicilia gli alleati, principalmente inglesi e statunitensi, che si oppongono ovviamente all'asse nazi-fascista. Questo sbarco in Sicilia è una mossa anche strategica che preparerà lo sbarco dell'anno successivo in Normandia, no? Alcuni di voi forse già lo sapranno, lo stanno per fare in storia, però questo sbarco in Sicilia sarà un duro colpo per la dittatura fascista. Il fascismo infatti cade nello stesso mese, proprio a fine luglio, cade il governo fascista e passa il governo in mano a un maresciallo dell'esercito che era Badoglio. Allora sono mesi molto difficili, è un'estate molto difficile. All'inizio del settembre 1943 Badoglio firma un armistizio. Che cosa vuol dire? Un patto con gli alleati, quindi con i nemici dell'Italia fascista, della Germania nazista, e di fatto l'Italia abbandona la guerra perché riconosce la vittoria degli alleati. Ma la guerra non è finita, perché l'Italia a questo punto viene invasa dai nazisti tedeschi, viene occupata dai nazisti, il sud Italia in parte è sotto il controllo degli alleati, in parte invece è in mano a proprio all'occupazione nazista. Si forma di conseguenza un nuovo governo sempre di stampo fascista nel nord Italia, nel centro Italia, la Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò, che è alleata con l'occupante tedesco. Nel sud lentamente gli alleati avanzano, ma non sono soltanto gli alleati ad avanzare, perché comincia dall'8 settembre in poi quella che viene chiamata la resistenza. Ecco che siamo arrivati, no, in questa specie di veloce ma spero chiara introduzione al cuore della questione di oggi. Voi immaginate un paese, l'Italia, che l'8 settembre 1943 esce dalla guerra, riconosce la sconfitta, ma i soldati da un giorno all'altro non sanno più cosa fare, i soldati italiani, perché da una parte hanno legittimamente il diritto di tornare a casa perché per loro la guerra è finita, dall'altra tutto il paese fino al centro-sud viene occupato dai nazisti, aiutati dai fedeli al fascismo della Repubblica Sociale Italiana. E dunque nasce una fase davvero convulsa, di difficile lettura, ed è qui che nasce la resistenza. In fondo la resistenza e i suoi partigiani, cioè coloro che presero parte, no, parteggiarono, decidono di combattere contro l'occupazione nazista e contro i fascisti che vogliono mantenere il potere. Questo è il senso della resistenza. Pensate che anche a Napoli, proprio in questa fase, fine settembre del 43, la popolazione insorge, la città stessa insorge durante 4 giornate, e i nazisti vengono mandati via, devono arretrare, abbandonare la città prima dell'arrivo degli alleati. E così avverrà nel nord Italia. I partigiani saliranno sulle montagne, decideranno di resistere appunto dall'8 settembre del 43 fino alla fine della guerra contro l'occupazione nazifascista, no? Lottando, guerreggiando fra le valli, cercando di nascondersi, no, negli anfratti montuosi più difficili da raggiungere. E ci fu lentamente, si stabilì una linea gotica proprio nel centro Italia, fra le Marche e l'Emilia Romagna. A nord di questa linea gotica si attestava il governo della Repubblica Sociale Italiana, quindi il governo fascista e nazista degli occupanti tedeschi. A sud della linea gotica invece il nuovo governo, che vedeva una collaborazione fra i gruppi della resistenza italiana e gli alleati. E dunque dall'8 l'8 settembre del 43 fino alla fine di questa, di questo conflitto, che in Italia simbolicamente lo datiamo il 25 aprile del 1945, appunto il 25 aprile, formazioni partigiane si trovano a combattere contro gli occupanti. Un'ultima parte di questa introduzione è in fondo riguarda la natura, l'origine di queste formazioni partigiane. Erano di tanti, possiamo dire, colori diversi, cioè appartenevano a tante ideologie diverse, a tante storie sociali, economiche anche diverse. Pensiamo innanzitutto agli azzurri, così chiamati. Erano sostanzialmente parti dell'esercito regolare italiano che decisero, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, di continuare a combattere e di continuare a combattere contro l'occupante, contro l'invasore nazista, ed erano sostanzialmente quindi reparti dell'esercito che continuarono la guerra, e insieme a loro c'erano anche invece i partigiani di origine storica comunista, che facevano parte quindi della resistenza comunista anche durante il regime stesso del fascismo. C'erano i socialisti, c'erano i cattolici e c'erano anche le divisioni partigiane legate a quello che era l'ideale di liberalismo socialista, di giustizia e libertà, no? Le GL cosiddette. Erano dunque diverse formazioni partigiane, dunque politiche, che poi, una volta finita la guerra, sconfitti i nazisti e i fascisti, andranno a comporre quello che viene definito l'arco costituzionale, ovvero i partiti che formeranno il primo Parlamento della neonata Repubblica Italiana. Ma di questo parleremo. Io spero di aver dato le informazioni necessarie, ma sono soltanto piccole, brevi informazioni per disegnare il nostro quadro generale. Questo pomeriggio andremo ovviamente più a fondo di queste questioni. È come se avessi soltanto disegnato la cornice. Io vi ricordo che potete fare domande, potete intervenire scrivendo al 344-01-3273-0. Vedo già che una nostra ascoltatrice mi augura la buona giornata, e io allora devo fare altrettanto, e sono ben contento di ricevere il suo saluto. E adesso iniziamo a entrare nel cuore della nostra trasmissione. Come sapete, siamo un programma radiofonico, e quindi, come ogni programma radiofonico che si rispetti, ascoltiamo anche dei brani musicali. Io ne approfitto per mandare un primo brano musicale pertinente con la nostra giornata. Nel frattempo io mi metto in collegamento telefonico con il nostro primo ospite, e dunque ascoltiamo I Ribelli della Montagna, canto partigiano della tradizione, interpretato dai Modena City Ramblers, dalla banda Bardò. Buon ascolto, e ci sentiamo sempre in diretta qui fra poco.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, Scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. La nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.
Della montagna, in fondo, immaginate ragazzi poco più grandi di voi, ragazzi di 16, 18, 20, 25 anni che decidono di ribellarsi a una dittatura, a un'oppressione nazista e di salire sulle montagne, luoghi meno controllati, più impervi e iniziare davvero una guerriglia molto difficile. E noi allora inizieremo quest'oggi proprio a raccontare, a parlare, a ragionare di questi ribelli. Noi adesso siamo in collegamento telefonico con Mario Beiletti, presidente dell'ANPI di Ivrea. Intanto io lo saluto. Ciao Mario, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
E lui, innanzitutto vorrei chiedergli, per chiarirci, insomma, che cos'è l'ANPI, l'associazione che lui rappresenta.
L'ANPI è un'associazione che è nata già nel 1944, quando la guerra non era ancora finita al nord, e inizialmente aveva come obiettivo, come scopo, quella di sostenere i partigiani che avevano combattuto, poi di raggrupparli e di mantenere la memoria storica. Col passare del tempo l'ANPI è diventato un'associazione che raccoglie almeno da 10 anni anche quelli che non sono partigiani, che non erano partigiani, e quindi si è allargata a due obiettivi. Uno è quello della tramandare la memoria storica, quindi raccontare i fatti che anche oggi racconteremo, e l'altro è quello di difendere la Costituzione italiana, che è nata proprio grazie anche alla lotta di liberazione. Per la presentazione mia potrei dire che, a scanso di equivoci, io non sono un partigiano, lo è stato mio padre, io raccolgo la sua testimonianza e, come si dice scolasticamente, non sono un testimone diretto, quelli erano i partigiani, sono un testimone indiretto, anche se sono nato a nemmeno un anno dalla fine della guerra, e sono comunque in grado, proprio grazie a questa vicinanza ancora con il 1945 e gli anni che sono venuti subito dopo, di conoscere molte cose, di averle sentite dalla viva voce dei partigiani, che mi hanno tramandato un po' anche il valore della memoria storica.
Ecco, ne approfitto, grazie Mario per queste tue riflessioni, perché hai parlato di due concetti fondamentali, no? Soprattutto da un punto di vista storico. Penso innanzitutto proprio alla testimonianza, no? La storia in fondo è anche fondata su testimonianze dirette, testimonianze oculari, che compongono poi una più grande, complessa memoria storica. E in fondo noi siamo qui, ci troviamo anche il 25 aprile, a costruire una memoria del passato, che ovviamente ha un suo valore, ha anche un suo, possiamo dire così, orizzonte. Che cos'è in fondo, secondo te, la memoria? Perché penso che sia una domanda, un aspetto fondamentale per quello che è l'obiettivo dell'AMPI.
Sì, è molto importante questa domanda, riflettere su che cos'è la memoria. Potremmo dire banalmente che come un albero ha le radici, senza radici non può vivere, anche noi tutti individualmente o come nazione o come cittadini del mondo non possiamo vivere bene senza avere le nostre radici, la nostra memoria. Però qualcuno mi potrebbe dire, qualcuno lo fa, i negazionisti ad esempio, che negano tutto quello che è successo in quell'epoca e così via, che in fondo si vive tranquillamente senza, nel senso che si può mangiare, dormire senza avere memoria. Allora io ai ragazzi, quando vado nelle scuole, faccio due esempi. Il primo è molto, molto semplice, ma credo che dia l'idea. Immaginiamo che noi andiamo ad abitare in una casa nuova, dove c'è un gradino all'ingresso che noi non siamo abituati a salire. E la prima volta che cerchiamo di entrare in casa, inciampiamo sul gradino e cadiamo, ci rompiamo una gamba. Vabbè, andiamo all'ospedale e poi, finito la convalescenza, torniamo in quella casa. E per la seconda volta inciampiamo sullo stesso gradino e di nuovo andiamo all'ospedale. Beh, è stata una sbadataggine, magari sì, quel giorno non eri tutto attento, però la terza volta che torniamo a casa e inciampiamo sullo stesso gradino, io mi permetto di dire, i ragazzi sono accorto a me, ma che sei un deficiente, insomma sei una persona che non ha memoria e quindi non sa far tesoro di quello che ti è successo. E questa è la memoria, insomma, banale, ma che ci può servire. Come metafora, invece del gradino, mettiamoci ad esempio una guerra. Allora, abbiamo fatto una guerra, purtroppo, abbiamo fatto la seconda con presso poco le stesse motivazioni, gli stessi sbagli e così via. L'altra memoria, che è una memoria più individuale, cioè noi sappiamo intanto che la memoria anche dei nostri partigiani non è una cosa sicura, ferma, ciascuno ricorda il suo pezzettino, la sua piccola esperienza, che per essere memoria collettiva deve essere dagli studiosi, poi deve essere raggruppata, studiata e messa come un puzzle al posto giusto per creare la memoria di una nazione. Se me lo permettete, io uso un esempio per questo, che cercherò di fare in breve, che è quella che è successo a me quando ero piccolo. Io invece di giocare d'estate, gli anziani si raggruppavano attorno alle case d'estate a chiacchierare, ed erano anziani che io non sapevo, non capivo, ma erano ragazzi di 25-30 anni che avevano appena fatto una guerra e quindi raccontavano le loro storie. Una di queste storie è quella di Pierino, che in breve è questa. Mi raccontava mio padre che c'è uno scontro tra partigiani e truppe tedesche su un ponte, e ovviamente gli scontri di quel tipo sono guerriglia, i partigiani non erano attrezzati per combattere contro un esercito, e Pierino, uno dei partigiani, viene ferito alle gambe e cade sul ponte. C'è confusione, fumo, rumore, i partigiani si ritirano senza accorgersi che Pierino è rimasto sul ponte ferito. Pierino si sente solo, vede davanti a sé avanzare i tedeschi e i fascisti e sa che cosa gli capirà se lo prendono vivo. Sa delle torture, che uno degli argomenti, insomma, insomma, della resistenza, e possiamo immaginare questo ragazzo giovane che ha una grandissima paura. Mio padre raccontava che però loro si erano accorti che Pierino era rimasto lì, e quindi tornano indietro sfidando il fuoco per raccoglierlo, portarlo via, ma Pierino non li vede. È una testimonianza drammatica, perché Pierino vede soltanto quello che gli succederà, e quindi quando già mio padre e gli altri erano a poche decine di metri, stavano per salvarlo, Pierino impugna la pistola e si spara. E questa è una memoria, che un racconto che mi era rimasto nella testa per tanti anni, credo che avessi 5, 6, 7 anni, e poi mio padre è morto giovane, io non ne seppi più nulla, se non questa storia che mi vagava, quella di Pierino, finché pochi anni fa mia mamma, portandomi, io l'accompagnavo al cimitero alla festa, alla cerimonia del 2 novembre, chissà perché, mi indica una lapide e mi dice: questo è Pierino. Dopodiché io raccolgo il nome, i dati, vedo su internet e scopro che questo Pierino esisteva, che però non era morto su un ponte come avevo creduto di capire mio padre, ma era morto in una battaglia che è conosciuta a Pont Canavese. Che cos'è? Che significato ha questo racconto? Che la memoria si perde nel tempo, bisogna avere la pazienza di raccoglierla, certi pezzi scompaiono del tutto, altri vengono recuperati, e che anche la memoria non è così fissa, perché quel ponte che io ricordavo come Calvino che racconta, no, dice oltre il ponte, no, i partigiani cercavano di andare, in una metafora, verso la libertà, e in questo caso non era un ponte, ma nel piemontese di mio padre era Pont Canavese, quindi era un dato anche sbagliato. E paragono questa memoria, che è la memoria anche individuale ma è anche quella degli storici, a un fiume, c'è un molto conosciuto fiume Timavo ai confini orientali del Friuli, che scompare sottoterra e dopo vari chilometri riappare per sfociare nel mare. Ecco, dove sta l'acqua, cioè la memoria in questo caso? Sta nelle grotte sotterranee, e bisogna avere pazienza, coraggio, voglia di andarla a cercare. Ecco, questa è la memoria, anche noi dobbiamo avere la voglia di andare a sentire i nostri nonni, il racconto di chi ancora è vivo, e raccogliere e poi confrontarlo ovviamente con i libri di storia e creare una memoria complessiva.
Eh sì, in un certo senso Mario ci ha parlato di una memoria carsica, no? Una memoria che emerge, affonda sottoterra e poi riemerge. Forse il significato più vivo della memoria è proprio il ritrovamento, cioè quello sgorgare, no? Quel rampollare dalla terra di eventi, ricordi, sensazioni che ci giungono dal passato e che possono essere ritrovate nell'immediatezza del nostro presente. Io sono contento, no, di queste parole di Mario Beiletti, perché ci permette di ragionare su un aspetto fondamentale, che è la memoria. Mi raccomando, io penso che non ci siano memorie oggettive, neutrali, no? Ogni procedimento di rimembranza, di ricordanza, di ricordo è sempre comunque un processo che noi facciamo in un determinato periodo con determinate motivazioni. Quindi un punto fondamentale per me, per chiarire anche il senso di questa trasmissione, è che difficilmente si può essere in qualche modo neutrali, anzi non lo si può essere, perché siamo posizionati, no, in un tempo storico specifico nel quale ricordiamo. Un secondo aspetto, secondo me interessante, che è emerso dalle tue parole, è il racconto, un aspetto di cui parleremo molto oggi, perché accanto alla memoria c'è proprio il racconto, ovvero l'organizzazione narrativa degli eventi, il tentativo di fare ordine nel caos, no, di eventi che ci circondano attraverso questa tessitura narrativa. E anche i racconti, lo sappiamo, lo vedremo perché ci occuperemo anche di letteratura oggi, spero, i racconti sono sempre anche in qualche modo mobili, forse carsici, mai immobili, così come la memoria. E un terzo aspetto, un terzo punto di cui vorrei parlarvi a mo' di seconda introduzione di questa nostra giornata speciale, il terzo vertice di questo triangolo, no? Dopo la memoria, il racconto, e forse la critica, cioè il pensiero critico, certo una parola un po' difficile, ma che vuol dire nient'altro che in un certo senso il ragionamento sul pensiero stesso, no? La critica è avere la libertà di ragionare. Io spero che qui voi che ci state ascoltando non pensiate che stiamo impartendo, no, dall'alto una verità ufficiale, anche se spesso poi rischiamo di farlo in veste innanzitutto io di professore, ma quello che io vorrei davvero insegnarvi è non tanto che cosa pensare, ma vorrei insegnarvi come pensare, cioè essere liberi di pensare a partire da dei dati che potete raccogliere ascoltando per esempio i racconti. Questo che cosa vuol dire? Che spero che anche pagine come questa di storia contemporanea non siano semplicemente o tanto una forma di indottrinamento in cui noi vi diciamo qual è la verità, ma siano l'occasione per darvi degli elementi per pensare, per riflettere e per essere liberi, perché in fondo, e qui è giusto dichiararlo, un aspetto fondamentale della lotta partigiana era proprio la libertà di pensiero. La libertà di pensiero che una dittatura fascista o nazista, certo, non concedeva. E dunque siate anche liberi di non concordare, no, con quello che diciamo, perché per noi è importante essere liberi,
certo,
in questo
certo.
senso.
Certo, questo direi che è uno dei lasciti della lotta di resistenza, quella di aver combattuto anche per chi non era d'accordo e di aver creato e dopo sempre con libere elezioni, con referendum, quindi ascoltando tutti, un sistema di governo democratico con tutte le critiche che possiamo farne e con la libertà di esprimersi. Diceva pochi mesi fa lo storico Barbero, ho parlato proprio di memoria condivisa, che non esiste una memoria sulla quale tutti possiamo essere d'accordo, perché la moglie di un fascista ucciso da partigiani non avrà la stessa opinione sulla resistenza che avrà invece una donna che ha visto uccidere dei fascisti suo marito, ad esempio, no? E quindi ciascuno conserva della memoria un aspetto che va a favore o contro queste idee, e la memoria condivisa quindi non è possibile. C'è una memoria e una costruzione della memoria che può variare nel tempo. Noi sappiamo che anche, dato che parliamo anche a ragazzi, che già nell'antico Egitto, come nell'impero romano antico, quello che veniva tramandato era quello che il re o l'imperatore voleva che fosse tramandato, il resto veniva cancellato completamente. Quindi la memoria corre questo rischio, ed è bene che, come dicevi tu, che noi non facciamo una propaganda, noi dobbiamo fare un esercizio di raccontare le cose per quanto ne sappiamo noi, e lasciare che poi ogni ragazzo, ogni adulto si faccia un'opinione. È ovvio che diverso è negare, ad esempio, i campi di concentramento, alcune cose che sono documentate in modo impugnabile, quindi lì chi dice che non è vero è un negazionista e lo fa apposta per convincersi del contrario. Noi dobbiamo semplicemente, anche qui con i ragazzi, e questo lo facciamo a scuola, essere contenti se uno di loro alza la mano e dice: io non sono d'accordo, ne discutiamo. Spesso succede che ci siano ragazzi che hanno, soprattutto i superiori, che che hanno paura di questo confronto, senza sapere che noi non diremmo nulla, no? E non si presentano a scuola quel giorno, proprio perché non vogliono il confronto. Invece è il sale della democrazia, il bello della democrazia, che le persone possano confrontarsi senza ovviamente spararsi addosso, insultarsi. Si discute con calma, ciascuno porta le proprie esperienze, e questa, ripeto, è la democrazia.
E allora, in effetti, noi in questo momento di isolamento, di distanziamento, non siamo in uno spazio pubblico in cui sarebbe più facile parlare, ma voi sapete che se volete intervenire potete scrivere al 344-01-32730 per dire la vostra, fare domande, intervenire, chiedere tutto ciò che desiderate. Parlava Mario, diceva proprio del ricordo, della memoria, e adesso noi facciamo una pausa musicale per introdurla. Mi sono reso conto che esiste un detto, in realtà di derivazione biblica, un detto ebraico, in ebraico antico, che Zakor è l'ingiunzione al ricordo: ricorda, ricorda chi sei stato, da dove vieni, ricorda che cosa è successo, ricorda quello che ti ha fatto Amalek. Quindi Zakor, no? L'identità, la propria posizione nella storia dipende dal ricordo, che deve essere sempre un ricordo vivo. Perché lo dico? Perché abbiamo selezionato per questo pomeriggio una canzone, The Partisan, il partigiano, di Leonard Cohen, compositore, cantautore americano di origine, lo dice proprio il cognome, di origine ebraica. E allora, Leonard Cohen, The Partisan, e così facciamo la nostra pausa musicale mentre noi riposiamo le nostre corde vocali. The Partisan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. men will come from the shadow.
I must go on, cantava Leonard Cohen, devo andare avanti e le frontiere sono la mia prigione, the frontiers are my prison, e poi finiva la sua canzone dedicata a un partigiano francese catturato, no, col rischio di cattura da parte dei tedeschi. The wind is blowing, il vento sta soffiando attraverso le tombe, il vento sta fischiando, la libertà presto verrà, freedom soon will come, e allora noi verremo fuori dalle ombre, verremo fuori dalle ombre. E un aspetto questo delle ombre è contrapposto spesso alle luci, no, del discorso ufficiale, che spero possa emergere in questa nostra puntata dedicata ai partigiani, alla resistenza, partigiani che spesso si nascondevano nelle ombre delle valli, là dove il sole non batteva, per non essere visti e poter continuare una battaglia di resistenza contro un'oscurità ben più accesa, se si può utilizzare questo paradosso linguistico. Ma adesso invece torniamo in qualche modo alla testimonianza, alla memoria, perché noi abbiamo una prima sorpresa per voi, davvero un documento storico importante, e sono orgoglioso sinceramente di poterlo presentare qui. Prima di presentarlo però voglio fare, adesso che siamo nel cuore della trasmissione, i ringraziamenti per questa trasmissione, che dipende anche dal lavoro della professoressa Silvia Giolito e di Francesco Curzio, che ha realizzato l'intervista, la testimonianza che sto per mandare in onda. Quindi grazie anche a loro, perché se queste due ore sono possibili è grazie al lavoro collettivo, no, di un gruppo di persone che hanno dedicato del loro tempo. E allora stiamo per ascoltare la voce di Liliana Barbaglia. Lei ha 92 anni oggi, è nata nel 1928 e, pensate, ha fatto la staffetta partigiana. Ci racconterà che cosa vuol dire essere staffette in questa sua testimonianza che stiamo per ascoltare. Lei è nata nel Novarese, a Boca, e dopo la distruzione della loro casa a Torino per un bombardamento, aveva 15-16 anni quando ha assolto, no, la funzione di staffetta, e il suo nome di battaglia era Macchietta. Io ho parlato del nome di battaglia in alcune trasmissioni per la mia seconda. Nomi di battaglia spesso necessari per anche nascondere la propria identità ed evitare delle ritorsioni. Liliana Macchietta, nome da staffetta, faceva parte della formazione partigiana Garibaldi, ovvero dei gruppi comunisti, no, della Stella Rossa, pur non avendo nessuno nella famiglia comunista. Una storia non dissimile da quella di mio nonno, anch'egli partigiano, Ulisse il suo nome partigiano, nelle Garibaldi, senza avere un passato politico. Chissà, no, i destini, i percorsi della storia dove ti portano. Ma adesso io smetto di parlare, perché è il tempo di ascoltare. Mettetevi comodi, perché è davvero un momento importante, ascoltare dalla viva voce di Liliana, che oggi ha 92 anni, i ricordi di quella resistenza. E dunque la parola a Liliana Macchietta, staffetta partigiana.
Tu hai cominciato molto giovane a collaborare con la resistenza. Quanti anni avevi?
Ne avevo 15. La domanda è precisa.
E avevi 15 anni, perché sei nata nel 1928.
Sì.
E quindi la tua famiglia era a conoscenza, era d'accordo?
Sì. Tutta la famiglia collaborava, erano tutti d'accordo, in vario modo.
E voi prima abitavate a Torino, vero? Perché siete andati in campagna a Boca?
Perché durante i bombardamenti tutti fuggivano dalle città, anche la nostra casa a Torino era stata distrutta, a Boca era il paese di origine di mio padre.
Avevate
c'era una casa, c'era solo più una casa, e un po' di campagna, e il momento in cui tutti fuggivano dalle città andavano dove c'era un modo di vivere, insomma.
e lì vicino a Boca, che è in provincia di Novara, c'era già un gruppo di partigiani, sì, che si era organizzato.
Sì, 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 era già un posto, era un posto molto, molto comodo anche per i partigiani, lo conoscevano, e perché di lì si andava in Valsesia facilmente. La Valsesia c'era stata per un breve periodo, era stata anche liberata, i partigiani avevano fatto una specie di repubblica, no? Ma comunque erano posti molto conosciuti dagli antifascisti, ecco, erano posti sicuri, si può dire, dove i fascisti non venivano.
E quindi la vostra attività in cosa consisteva come gruppo partigiano?
Ma l'attività era di essere un punto di incontro, una cascina abbandonata, no, quasi, quindi un punto dove i tedeschi non arrivavano se non in casi estremi, quindi era un posto di ritrovo, come posso dire, un posto sicuro dove infatti, per dire, in casa mia la sera sentivamo Radio Londra con grande difficoltà e venivano alla sera, venivano i partigiani con... mettevano il mitra in un angolo dove si mettono gli ombrelli e loro venivano a sentire Radio Londra. Per dire, quello era un posto sicuro, no? Perché tutta la zona, diciamo che tutti gli abitanti, tutti erano sicuramente contro i tedeschi, contro i fascisti, quindi era una zona molto sicura per i partigiani, ecco.
E qual era il tuo ruolo, essendo così giovane, che ruolo avevi?
Vabbè, il ruolo è venuto fuori, quello di fare la staffetta, era una cosa che è venuta quasi naturalmente, quando c'erano da tenere dei contatti e dare delle disposizioni e portare degli ordini, allora se venivano da me, io sapevo dove andare, conoscevo tutte le strade, bastava che non fossero quelle praticate dai camion, no? Allora le strade erano quelle che andavano nei boschi, io le conoscevo perché nei boschi andavano a raccogliere le fragole magari, ecco, e quindi erano posti conosciuti da me. E non dai fascisti, ecco.
E come giravi, solo a piedi o no?
Io giravo a piedi anche perché non c'erano altri...
Bicicletta?
Ma in bicicletta, se dovevo andare in un posto dove si andava in bicicletta, andavo con la bicicletta. Se non era nei boschi, allora andavo in bicicletta, secondo il posto dove era.
E qualche volta si è trovata anche in situazioni pericolose, rischiose, perché insomma portare dei messaggi non era consentito, chiaramente.
Sì. Beh, cose più pericolose quando io avevo, perché poi lì c'erano, al posto dove stavo io, c'era la città più grande, era Borgo Manero, dove lì i partigiani avevano posti sicuri di riferimento, allora magari avevo dei messaggi da portare a qualcuno di loro, sempre passando per i boschi, perché le strade normali non le passavo, io passavo solo dei boschi per andare magari A Borgo Monero, dico che era una città, una cittadina, dove c'erano posti di riferimento. Uno era all'ospedale, c'era una persona fidata. Se io portavo dei messaggi o portavo dei giornali anche. Quindi, cosa avevi chiesto?
Se sono state delle situazioni pericolose.
Ah, beh, sì, quella. Perché io passavo con questi giornali, questi messaggi, all'entrata di Borgo Monero ho trovato delle donne che mi hanno fermato, mi hanno detto non andare in città perché lì ci sono i tedeschi, i fascisti, tutti. E hanno visto che io avevo una borsa, hanno pensato che portassi del burro dalla campagna. Il burro c'era ancora, in città non c'era, quindi il traffico del mercato nero cosiddetto era molto, molto frequente, no? Allora hanno pensato che io avessi il burro, mi hanno detto scappa, scappa, perché all'entrata di Borgo Monero i tedeschi, i fascisti prendono il burro. Loro pensavano che io avessi il burro, invece del burro io in quel sacco avevo i chiodi a quattro punte, che non avevo mai visti prima. Erano chiodi che servivano, si mettevano sulla strada prima che passassero i camion con i tedeschi, era una forma di boicottaggio. Io avevo questi chiodi a quattro punte e quelle donne che mi hanno fermato hanno pensato che io avessi solo del burro o cosa simile, e mi hanno detto di scappare. E infatti io sono tornata, mi sono fermata, sono tornata indietro e ho riportato i chiodi, perché erano anche preziosi, non erano da buttare via. Li ho riportati nel bosco dove c'erano i partigiani, li ho ridati. Così non sono andate. Ma
in paese però non c'erano solo degli amici, c'erano anche delle spie, c'erano anche dei tedeschi, vero?
No, tedeschi in paese.
Proprio la volta.
Il paese, come dire, gli abitanti del paese erano tutti antifascisti, però c'era sempre qualcuno, qualche amico dei fascisti ci poteva sempre essere, e magari non lo sapevamo chi era. Cioè la paura di qualcuno che facesse la spia o che denunciasse, quella c'era sempre, perché per chi denunciava c'erano delle ricompense in denaro, anche forti, per chi avesse denunciato. Quindi il pericolo di essere sempre denunciati da qualche malintenzionato c'era sempre. Ecco.
Però una volta un tedesco è venuto armato in casa vostra, vero?
Beh, quello era quasi all'inizio di tutto questo. C'erano i tedeschi, cercavano i prigionieri inglesi che erano scappati in quella zona delle risaie. C'erano, così dire, c'erano concentrati molti prigionieri presi dai tedeschi che scappavano verso la Svizzera, perché la Svizzera eravamo sulla strada che va in Svizzera. Quindi i tedeschi cercavano di riprendere quelli che scappavano verso la Svizzera. E in quell'occasione, che io scendo di casa, ho visto uscire dai cespugli intorno a casa mia, era campagna, ho visto uscire un tipo, uno d'aspetto che sembrava, d'aspetto nordico, come dire, che sembrava mi era sembrato un inglese, un prigioniero inglese che cercasse di scappare. Quindi io gli ho fatto cenno di entrare in casa pensando che fosse un fuggiasco inglese. L'ho fatto entrare in casa, siccome era mattino, c'era lì sul tavolo, c'era preparata una colazione, siccome tutti avevano sempre fame, io gli ho offerto il pane, cosa c'era, il latte. E quello lì invece era un tedesco, ha tirato fuori una pistola lunga così, una bella pistola che avevo mai visto io, non sapevo, no che non sapevo cos'erano le pistole, ma non era del mio. Quello l'ha tirato fuori e finalmente si è spiegato, ha detto che cercava i partigiani, ecco. Allora ho capito che lui cercava i partigiani, pensava che fossero nascosti lì in casa. Siccome in casa non c'era nessuno, di quello ero tranquilla, io gli ho fatto cenno, gli ho fatto segno che guardasse pure in casa, e infatti lui ha guardato tutta la casa, lì non c'era niente, e dopodiché poi se n'è andato, così come era venuto, se n'è andato, però lì fuori, subito fuori, non da casa mia, da un'altra casa, invece c'erano partigiani, c'erano antifascisti, la cosa non era sicura, ecco. Allora, allora siamo andati fuori, io sono andata per avvertire una casa vicina, i miei cugini, che sapevo che loro magari avevano nascosto dei partigiani, qualcuno, sono andata per avvertire questi, e invece quando sono entrata nella casa, ripeto, dei miei cugini, ho trovato già un tedesco seduto all'entrata, che faceva passare tutti quelli che entravano, diceva di entrare e non muoversi. Infatti era lì che aspettavano, pensavano di trovare chi stava ospitando i partigiani invece. Quindi ci hanno detto di entrare lì in cucina, e sono entrate e di lì non sono uscita per tutta la giornata. Tutti quelli che entravano, quello li faceva sedere, sempre cercando dove erano i partigiani, ecco. E quello è stato un momento, sì, che ho avuto paura, no? Paura perché non sapevo se trovavano veramente chi stava assistendo i partigiani, e non so come finiva, ecco.
Quindi alla fine quante persone c'erano in quella stanza?
Oh, c'era mezzo paese, che era una situazione anche ridicola, perché naturalmente non vedevano tutti che entravano, il tedesco li faceva stare fermi lì, allora i parenti non li vedevano tornare a casa, cercavano di venivano a trovare notizie. Lui tutti quelli che entravano li faceva sedere in cucina, erano state una ventina di persone, non so, seduti in cucina, e aspettavano non so che cosa, forse aspettavano lui fuori, non lo so cosa aspettasse, si trovavano, perché in verità lui era lì seduto, tranquillo, e invece in un'altra parte del paese, poco più in là, c'erano quelli che scappavano, che andavano in Svizzera, e lui non li ha mai visti, lui stava lì seduto sulla panca.
appunto voi, visto che lì passavano appunto i prigionieri, ex prigionieri che cercavano di andare in Svizzera, avevano bisogno di qualcuno che li guidasse sulle strade che loro non conoscevano verso la Svizzera.
Eh sì, da un paese all'altro più o meno tutti si conoscevano, si sapeva dove andare, a chi rivolgersi, si faceva una specie di staffetta, diciamo. In ogni paese c'era qualcuno che sapeva dove accompagnare, sempre da un paese all'altro, alla Svizzera. E poi alla fine sono anche arrivati in Svizzera, non so come. Era una cosa spontanea, no? Una catena spontanea, perché poi in ogni paese c'erano sempre delle persone più fidate che potevano accompagnarti e portarti là, ecco. Però intanto loro ci hanno tenuti fermi lì in questa cucina, perché si trovavano, non so cosa facevano, ecco.
Cosa pensavate di che sarebbe successo dopo la resistenza? Come sarebbe stata l'Italia? Voi avevate un'idea? C'è stata una delusione dopo la liberazione, negli anni successivi?
Pensavamo che i tedeschi, i fascisti non c'erano più e si sarebbe rifatta un'Italia libera. È giusta. Poi che modo, non so.
E il momento più felice, insomma, il momento della liberazione, cosa avete pensato?
Che era finita la guerra. Cosa ho pensato quando ho visto entrare in paese i partigiani sui camion? Eravamo felici che andavano giù a Novara, infatti sono andati a Novara. Pensavamo che tutto fosse finito.
E avete ascoltato la voce di Liliana, staffetta partigiana con nome di battaglia Macchietta, no? un vero documento storico per una storia del passato. Vi ricordo che comunque questa trasmissione sarà disponibile anche in podcast, quindi potrete ascoltarla e riascoltarla tutte le volte che vorremo. In fondo è davvero come se fosse una collezione di documenti. E allora voi potete scriverci per farci domande, avanzare dubbi, proposte al 344-01-3273-0. Adesso io penso di darvi anche un momento di tregua musicale, perché sicuramente l'attenzione morale e cognitiva è alta in questo momento. Mi limito soltanto a fare una piccola chiosa prima di dare la parola, dopo il brano musicale, a Mario Beiletti dell'Ampi. Tante cose mi hanno colpito della testimonianza di Liliana. Una voglio sottolineare: lei conosceva le colline e i sentieri perché andava a raccogliere le fragole. Grande forza da parte dei partigiani era fare una battaglia in luoghi che si conoscevano molto bene, conoscere sentieri che i tedeschi non conoscevano. Io penso a un altro partigiano, poi diventato grande scrittore italiano, no? Nel secondo Novecento, penso a Italo Calvino, che in una prefazione, pensate, una prefazione al suo primo racconto lungo romanzo, Il sentiero nei nidi di ragno, scrive Calvino nella prefazione al sentiero dei nidi di ragno che erano dei partigiani rododendro, partigiani-rododendro, ovvero dei partigiani che si nascondevano, facevano parte della natura, anzi dei partigiani che erano fusi con il paesaggio, partigiani che utilizzavano i rododendri per nascondersi dallo sguardo nazista, ma erano a loro volta dei rododendri, quindi una guerra di resistenza che significava in un certo senso far parte del paesaggio, lottare dentro il paesaggio, in una specie di integrazione fra uomo e natura, che poi non si è più avuta, no? Perché noi sappiamo che la modernità invece è proprio questo dissidio, questo distacco dalla natura che non ci riconosce e che noi non riconosciamo più. Ecco che invece Calvino raccontava del partigiano rododendro, ovvero del partigiano che conosceva il posto delle fragole, il sentiero nel bosco, che invece i tedeschi non potevano conoscere. E allora la pausa musicale è proprio dedicata a Italo Calvino, con Oltre il ponte, una canzone in questo caso interpretata dai Modena City Ramblers, ma che si ispira e cita proprio le parole scritte da Italo Calvino. Allora l'ascoltiamo e ci troviamo poi qui in studio in diretta con Mario Beiletti.
Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti